Astronauticast. Astronauticast, stagione 4, episodio 9. Siamo di nuovo in diretta dopo un'altra settimana di pausa. Siamo reduci dall'Astronauticon 5 e da altri eventi che ormai costellano Lecchese, praticamente Lecco è la cittadina dello spazio d'Italia e ne avremo modo di parlarne in questa puntata di Astronauticast. Siamo veramente la metà di mille, siamo affollati e anche il mio computer vedo che sta veramente soffrendo nel mostrare la forma d'onda della registrazione. Speriamo funzioni tutto bene. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano. Come al solito qui con me c'è Paolo Amoroso.
Vi saluta Paolo Amoroso dalla Landing Facility degli Astronautica Studios.
Il presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi, ci raggiunge telefonicamente, anzi via Skype, da quel di Lecco. Ciao Marco. Da quel di R.
Ciao ragazzi, sono qui e spero di arrivare in buona qualità.
E siamo arrivati circa alla metà dell'episodio con le presentazioni, perché ci tocca ancora presentare da Carmagnola il nostro sempiterno Luigi Morielli.
Ciao a tutti.
Ciao Luigi. Stavolta saltiamo tutti gli sviolinamenti, perché Luigi sapete che scrive per Cielum, no? Lo sapete. Però in questo caso non è caso di raccontarlo, no? Che ha una rubrica su Cielum, ma vabbè, non ne parliamo. Perché abbiamo anche una delle nuove leve che ormai sta diventando una presenza fissa da Astronauticast, che è il nostro Riccardo Unreal Rossi da Modena.
Ciao a tutti, sempre da Modena.
Perfetto, io sto veramente sono preoccupato del fatto che tutti questi audio stiano funzionando bene, perché siamo in tanti, perché questa sera si aggiunge un ospite speciale che è reduce della sua impresa radiantistica della giornata, Gianpietro Ferrario alias Giancarlo.
Ciao a tutti, buonasera.
Ecco il primo audio che comincia a zoppicare, ma speriamo di riuscire a tirarli fuori dal rumore, perché comunque siamo abituati a questo e a ben altri problemi tecnici, perché oggi è stata una giornata che dal punto di vista della ricezione è stata proficua, perché la scuola, no, lo lascio raccontare a voi che sapete i dettagli sicuramente meglio di me. Marco, vuoi fare un riassunto della convention prima? Vuoi parlare di quello che è successo questo weekend? Perché io ho ancora i ricordi confusi dai due giorni che abbiamo passato.
Hai scelto quello giusto invece, che le idee non le ha confuse, le ha belle chiare. Beh, posso dire che comunque sia andata, è stato un successo. Rispetto allo scorso anno c'è stata un'ottima affluenza, diciamo paragonabile in proporzione se consideriamo che Astronauticon 5 ha avuto un giorno in meno in pratica di presenza dell'ospite speciale, e soprattutto è stata costellata da un maltempo e da un freddo polare che però non ha fermato quasi 600 persone che si sono alternate tra la sera al teatro e la domenica al planetario. E soprattutto ho avuto modo di rivedere molti di voi amici che siete sul forum e che siete ora in diretta nella chat, di conoscere altri nuovi amici, e soprattutto abbiamo dato insieme il benvenuto alla nostra socia amica Samantha Cristoforetti, che come sapete dall'ultima volta che ci ha incrociato è stata niente po' di meno che incoronata astronauta all'ESA, quindi insomma è stato sicuramente un fine settimana intenso. Poi nella mia posizione non sono riuscito a parlare con tutti quelli che volevo e così insomma si tratta di correre, però mi hanno riferito che la socialità è stata ottima. D'altra parte noi ci proviamo anche e soprattutto mettendo a disposizione dei nostri amici della parte parte gastronomica, infatti per alcuni versi potremmo anche ribattezzare il tutto Gastronauticon.
Gastronauticon, sì, abbiamo anche Gastronauticast se mangiassimo qualcosa durante la registrazione, cosa che ci guardiamo bene dal fare. Insomma, la scaletta di questa sera è un po' atipica rispetto al solito. Potremmo accennare alle news, però non ce le siamo assolutamente preparate. Però ci terrei, dopo due settimane di assenza, quantomeno tirare le fila delle cose, ma proprio a livello di chiacchierata.
Intanto vale la pena di ricordare quali sono le ragioni della nostra assenza nelle scorse settimane, anche a beneficio di chi si trovasse in viaggio simulato per Marte, e ci risulta che almeno uno dei nostri ascoltatori in podcast sia in questa situazione. Inizialmente prevedevamo di fare una diretta del lancio di STS-133, della missione Shuttle STS-133, ed essendo stato rimandato il lancio per problemi tecnici, noi speravamo di farlo coincidere con la nostra serata di registrazione. Essendo stato rimandato, abbiamo rimandato anche noi di giorno in giorno, mano a mano che si creavano nuovi problemi e nuovi rinvii, e quindi abbiamo di fatto annullato la registrazione per quel periodo. Poi abbiamo avuto anche la preparazione di astronauti, con quindi un periodo molto intenso, e abbiamo saltato anche quel periodo, e ci ritroviamo adesso appunto freschi come delle rose, subito dopo astronauti, con riprendere la nostra usuale programmazione.
Già, infatti, STS-133, se non sbaglio, le ultime notizie che ho visto, è stata rimandata ulteriormente al 17 di dicembre, no earlier than 17 di dicembre, però abbiamo avuto delle fonti interne che non possiamo citare, o meglio, potremmo citare la fonte, ma non potrebbe citare a sua volta da chi l'ha sentita, quindi non vale la pena, che praticamente un volo a dicembre è highly unlikely, praticamente impossibile per una serie di ragioni, e quindi ci troveremo a assorbire questo ritardo con un'ulteriore riprogrammazione del programma Shuttle per quanto riguarda gli ultimi voli. Quindi una possibile, non siamo ancora dalla notizia certa, inversione tra STS-134, che era attualmente prevista per febbraio, e STS-133, che era praticamente la sequenza inizialmente prevista, che ricordiamo era stata cambiata a causa dei ritardi di AMS, l'esperimento che dovrebbe andare a bordo della stazione spaziale su STS-134. Insomma, è un mettere in ordine e in disordine le carte, che sicuramente va ad aggiungersi al generale senso di indeterminatezza del programma Shuttle in questo periodo, perché volge al termine e soprattutto la missione STS-135 non è ancora stata confermata ufficialmente. Però sappiamo che le missioni Shuttle sono, diciamo, la punta di diamante dell'attività spaziale astronautica umana. Di conseguenza ci teniamo a seguirle in maniera più dettagliata, e quindi dare almeno questa finestrina di informazione anche in questa puntata speciale di Astronauticast. L'altra notizia invece, Paolo?
L'altra notizia
parli Phobos Grunt?
Ah sì, parliamo di news, perché recentemente il direttore dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, Anatoly Perminov, ha annunciato finalmente, almeno fino a ulteriori rinvii, la data di lancio della missione Phobos Grunt, che oltre ad avere forse il primato per il nome più foneticamente bizzarro di missioni spaziali, ma significa semplicemente suolo di Phobos in russo, è una missione automatica molto ambiziosa verso Marte, il cui lancio, come ha annunciato alcuni giorni fa Perminov, è previsto per l'ottobre del 2011, quindi tra meno di un anno. Una missione rimandata più volte, e questa sembra almeno per il momento la volta buona, che prevede una sonda che prelievi un campione, alcuni campioni della superficie di Phobos, la luna principale di Marte, che riporti a terra questo campione. Quindi una missione di recupero di campioni e ritorno a terra, simile per certi versi a quella compiuta dalla missione giapponese Hayabusa sull'asteroide Itokawa, ma e questa è la novità rispetto ad Hayabusa, si tratta della raccolta di un campione macroscopico, quindi si stima che dovrebbe raccogliere almeno fino a un etto e mezzo di piccoli sassi, regolite.
Sono comunque... due etti, cosa faccio? Lascio?
Ma sì, abbondiamo. L'importante è che ce la faccia il veicolo di rientro. Quindi Una parte della missione sarà appunto atterrare su Phobos, prelevare il campione e rimandarlo a terra, ma poi ci sarà anche un microsatellite cinese portato dalla sonda principale che studierà anche il pianeta Marte. Una missione, dicevo, molto ambiziosa, che segnerà, dovrebbe segnare il ritorno russo all'esplorazione automatica del sistema solare, con la quale prima i sovietici e poi i russi non hanno avuto un rapporto felicissimo, per la verità, con moltissime missioni fallite, l'ultima una quindicina di anni fa, Mars 96, che non ha lasciato nemmeno la Terra per problemi al razzo vettore. Questa volta appunto si riprova con una missione molto ambiziosa e trattandosi, dicevo, di un campione macroscopico, quindi non semplicemente dei pochi granelli di polvere come è capitato nel caso di Hayabusa, ma una quantità appunto almeno di alcune decine di grammi. E la prima missione di recupero di un campione di questa consistenza dall'inizio degli anni 70, quindi dal programma Lunokhod, Luna, con tre missioni che riportarono a terra complessivamente circa 300 grammi di regolite di suolo lunare.
Ma l'ultima missione scientifica russa risale a una cosa abbastanza remota.
Parliamo
anni 90 forse.
Sì, allora marzo 96, missione fallita, poi dobbiamo arrivare un po' più indietro verso gli anni 80 con missioni del programma Phobos, costellate anche in questo caso da problemi che hanno reso non operativa la sonda, la tradizione russa di successi in campo marziano è piuttosto bassa, ma
sì, infatti volevano chiamarla Phobos Sgrunt. Ricky, se non le fai tu le faccio io, funziona così. Ricky?
Sì, ci sono, stavo un attimo metabolizzando.
Comunque ecco, si preannuncia
dalla battuta
come una missione molto spettacolare che attendiamo con interesse. Tra l'altro sarà anche un'occasione per mettere alla prova le politiche di public outreach, quindi divulgazione di immagini, dati e informazioni su questa missione scientifica anche dell'attuale programma spaziale russo. Vedremo come si comporteranno in quest'epoca di social media, di diffusione di immagini capillare attraverso il web e questi nuovi strumenti di rete.
Già, vediamo. Diciamo che i russi hanno più da imparare ancora di tutti gli altri. Forse la Cina li batte in quanto a mancanza di divulgazione, ma cercheremo di sopperire noi con le informazioni che riusciamo a raccogliere dalla rete. Direi che, vabbè, le notizie, sicuramente ci sono mille altre notizie degne di nota, però non vogliamo occupare troppo tempo e vogliamo concentrarci un po' sul piatto forte della giornata, che della convention abbiamo parlato, ma della contatto radio di oggi. Vediamo un po', non ci siamo preparati una scaletta vera e propria, quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo farlo sentire? Vogliamo sentire l'altro ospite? Cosa vogliamo fare?
Ma possiamo provare a mandare così una parte iniziale dell'evento di oggi e poi discuterlo, commentarlo.
Vai, vai.
Dici prima in che cosa è consistito Gian Pietro.
Beh, quello che stiamo per ascoltare è la registrazione un po' mal riuscita, in verità, del collegamento che oggi abbiamo realizzato dal Liceo Leopardi di Lecco. Fondamentalmente è un collegamento del programma ARIS, un programma che coinvolge in toto gli astronauti ospiti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. In particolare oggi il nostro interlocutore era l'attuale comandante, fino a domani, confermatemelo, mi sembra.
Sì, ho letto anche Pilok,
astronauta NASA americano, che ci ha ascoltato, ha soddisfatto le nostre curiosità. Ci eravamo preparati 24 domande, ma vista la prolissità delle risposte siamo riusciti ad ascoltarne 13. Se vuoi facciamolo ascoltare e poi magari diamo qualche dettaglio tecnico maggiore per chi fosse curioso di come si è svolta tutto l'evento.
Sono 10 minuti di registrazione, magari li sentiamo un po' alla volta.
Okay. Oscar Romeo 4, India, buonasera. Oscar Romeo 4, ISS, this is India, Kilo 1, Sierra Lima Delta, calling for a scheduled ARIS contact. Do you copy, Doug, over? Ok, Oscar Romeo 4, India Sierra Sierra, India Kilo 1, Sierra Lima Delta, Claudio, your signal is clear and loud, and I'm operating the delivery station in Casale Monferrato, supporting operation for India Zulu 2, Papa Whiskey X-Ray in Leopardi Institute.
Quello che sentite è la Bridge Station, la stazione che in Casale Monferrato manteneva il contatto con la stazione spaziale per la prima parte del contatto con la scuola di Lecco.
My name is Emma. Why did you become an astronaut? Over.
Hi Emma, that's a great question. Well, it was when I was like there was a very very exciting thing to do. It's something I didn't think I would be able to reach this kind of a dream though. And so it took me a lot of efforts and
possiamo fare una consecutiva? La domanda è perché sei diventato un astronauta?
It was a challenging job, something that was very exciting in my mind, and so I set it as a goal for my professional life. Over.
My name is Claudia. Is it difficult to become an astronaut? Over.
Hi Laura, it's actually it's like anything that's worthwhile in life. If you want to be an astronaut, to be a doctor, or you want to be a teacher, or whatever it is that you want to become, if it's a goal for your life, there are some difficulties along the way. You're going to run into hard times. There's going to be subjects in school that are a little more difficult than others. Maybe you'll run into people who don't really think that you can accomplish your goals, but you have to just persevere. So it does have its difficulties, but you have to just stick to it and keep your eyes focused on your goals. Over.
Allora, le prime domande si rivolgevano alla motivazione, diciamo, di Willock nella sua carriera di astronauta. Perché è diventato astronauta e se è difficile diventare astronauta? Le risposte forse possono essere un po' di circostanza, sono quelle che abbiamo sentito dare anche da Samantha Cristoforetti durante le numerose interviste e sessioni di domande col pubblico alla convention, però mi sembrano molto molto importanti, specialmente raccontate a ragazzi, perché danno la motivazione, danno la spiegazione di quello che è il percorso di diventare astronauta, non dal punto di vista degli step pratici da intraprendere, ma della mentalità che è necessaria, concentrarsi, porselo come obiettivo, ma non soltanto, semplicemente attraversare la carriera cercando di fare al meglio quello che sono i propri obiettivi e magari raggiungere questo sogno.
E soprattutto osservando che, come tutte le cose che valgono la pena di essere fatte, come tutte buona parte delle professioni, si tratta di un percorso difficile, quindi non solo per diventare astronauta, ma anche medico, insegnante, scienziato.
Ok, cosa facciamo? Chiamiamola, visto che l'ora è un po' tarda, chiamiamo la professoressa Conforti. Professoressa Conforti è una delle insegnanti che hanno seguito gli alunni della scuola Leopardi per prepararli a questo collegamento. E quindi lascerò la parola a Marco, che la conosce meglio di me, per gestire la telefonata. Intanto io la chiamo. Ok Marco, ci sei?
Sì, pronti? Come vi arrivo?
Loud and clear. 5 and 9.
È migliorata molto la qualità della connessione.
Pronto?
Buonasera Elena, ciao, sono Marco Zambianchi, come mi ricevi?
Ciao Marco, sì, ti sento bene.
Scusami per l'ora, siamo in diretta su Astronauticast e abbiamo commentato fino ad ora insieme a Gian Pietro e agli altri amici un po' le prime parti del collegamento con Doug Willock. E
sì,
ti disturbavamo in realtà per avere la tua prospettiva unica, che è quella dell'insegnante tra virgolette illuminata che ha deciso a un bel momento di coinvolgere le sue classi in un'esperienza simile. Che cosa hai provato come insegnante a vedere i tuoi ragazzi coinvolti in questo modo nelle attività di collegamento? E poi qualche tua impressione personale, insomma, anche senza tante formalità.
Certo, beh, insomma, oggi è stato emozionante, chiaramente eravamo tutti agitati, insomma, l'idea che il tutto avesse successo ed effettivamente è andato tutto veramente bene. Ma allora ti dirò, come insegnante ci pensavo, proprio aspettavo questa telefonata, per cui pensandoci ti dirò che a me ha colpito molto sia il percorso fatto per arrivare qua e la giornata di oggi, perché se ti ricordi quando tu sei venuto a scuola a tenere le tue lezioni sulla storia dell'astronomia, ti avevo chiesto di presentarti, esattamente come ho fatto con Gian Pietro Ferrario e Loris Lassati. Ovvero, il mio obiettivo in tutto questo percorso è stato far incontrare i ragazzi delle persone che prima di tutto fossero appassionate al loro lavoro, e devo dire che loro hanno iniziato ad incontrarle con voi, quindi hanno visto che persone che magari durante la loro vita lavorativa si dedicano a tutt'altro rispetto all'astronomia, hanno fatto dell'astronomia o dell'astronautica la loro passione e trasmettono appunto questo entusiasmo. Da questo poi siamo associati alla giornata di oggi, in cui i ragazzi hanno potuto parlare con un astronauta. Cioè, pensavo che in fondo l'astronauta è proprio la persona che nell'immaginario collettivo è la persona più inarrivabile, come dire, no? Nel senso che è qualcosa di inaccessibile ai più, è una persona che vive in un altro mondo, come dire, non nel mondo quotidiano, che non ha a che fare con la vita quotidiana. Invece il fatto che i ragazzi abbiano potuto parlare con lui, penso che a loro abbia anche significato il fatto che nulla è impossibile, come dire, anche nella scelta di una professione futura. Voglio dire, se i ragazzi imparano un po' dall'esempio di un astronauta che ha raccontato, no, come è diventato astronauta, si è lasciato guidare dalla sua passione, cioè se anche loro imparano a scoprire un po' le loro passioni, a lottare per queste, penso che potranno sentirsi realizzati nella vita, esattamente come Doug Willock oggi ci ha fatto sentire, perché era veramente entusiasta, no, nel dare queste sue risposte.
Assolutamente sì, devo dire che tra l'altro il collegamento con la vostra scuola è l'ultimo di Doug prima di rientrare a terra, credo. Quindi è probabile che per questo motivo si sia dilungato un po' di più nelle sue risposte, esatto, portando via, tra virgolette, la possibilità ad altri dei ragazzi che si erano preparati agli ultimi l'occasione di parlare. Però insomma, alla fine sarà stata una bella emozione, almeno questo mi è parso di cogliere stando lì. Gian Pietro Ferrario invece ha gestito, visto che è ancora più in conflitto di interessi di me, perché siede in ben tre associazioni, in ISA, nell'ARIN, Associazione dei Radiomatori Italiani, e in Deep Space, ha gestito la parte, diciamo, di colloquio, e non è nuova questa esperienza, però volevo, Gian Pietro, che tu mettessi in risalto anche il ruolo di ARIN in questa vicenda, perché l'apporto dei radioamatori è fondamentale anche a livello tecnico.
Ciao Elena, intanto, visto che sei arrivata anche tu. Beh, certo, chiaro Marco, ovviamente tutto quello che avete in parte ascoltato e che abbiamo realizzato oggi è stato un lavoro mio, tuo, di più persone che lo hanno, diciamo, coordinato dal punto di vista formativo, ma tecnicamente non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di altri ragazzi facenti parte come me dell'Associazione Radioamatori Italiani, di ARI, quindi, che si sono preoccupati di verificare che le antenne fossero installate nel modo adeguato, che ci fosse un puntamento adeguato della stazione spaziale. Ricordatevi che insomma conduce un'orbita sopra di noi nell'arco di una decina di minuti da orizzonte a orizzonte, quindi insomma corre veloce nel cielo, e il requisito per un collegamento di questo tipo è un'antenna direttiva che quindi consenta un puntamento quasi, diciamo, stile colpo di fucile del passaggio dell'ISS sopra di noi, non tanto perché sia fondamentale in questo modo, quanto perché si vuole avere la massima sicurezza che l'astronauta ci ascolti un segnale forte e chiaro, loud and clear, e che non ci sia l'interferenza magari di qualche stazione locale vicino a noi, o qualcun altro che magari sentendolo parlare anche da altre parti probabilmente anche lontane da noi, perché la copertura terra dalla stazione spaziale sopra il passaggio è di diverse, diciamo, migliaia di chilometri, quindi potrebbe capitare. Con un puntamento preciso invece tutto questo si evita in gran parte, quindi insomma ovviamente un grazie a Maurizio, Alessandro, tutti i ragazzi, Cesare, che si sono dati da fare in questi mesi e che ci hanno aiutato nella preparazione.
Invece volevo tornare un attimo a Elena e chiedere qual era la scommessa che aveva fatto il preside, perché pare che sia stato sentito. Allora, con tutto il rispetto che merita un preside, raccontaci un po' se davvero così incredulo e che cosa aveva scommesso.
Sì, sì. Allora, tipicamente quando si deve realizzare qualche evento che comporti delle tecnologie in gioco, c'è qualche disguido tecnico, e questo evento, che aveva un supporto tecnico notevole, non ha riscosso molta fiducia da parte del preside, il quale in effetti veramente era sconvolto all'idea che veramente tutto fosse andato così bene, perché si è accorto che le cose erano andate molto meglio di quanto si aspettasse. Cioè, era veramente estasiato da questa cosa, infatti anche lui poi ha ringraziato, ha riconosciuto veramente l'ottimo lavoro fatto, non che non se ne fosse accorto prima, però forse veramente non credeva che tutto il percorso fatto avrebbe poi portato, insomma, ad una cosa così bella, che si è realizzata in grande ordine, devo dire, perché se tu consideri oggi la scuola, cioè l'intero istituto liceo classico e scientifico, si è fermato alle ore 11 per assistere anche a tutte le tappe di preparazione al collegamento, quindi non so, la presentazione da parte di ragazze, la presentazione vostra alla teleconferenza con Roma, per cui insomma c'era un bel impegno anche di persone, tutti i miei colleghi coinvolti a far compagnia, insomma, ai ragazzi, no, in questa cosa, e sembrava incredibile che tutto fosse andato così bene, anche i ragazzi erano veramente entusiasti, quindi cioè, veramente è una cosa che ci ricorderemo, anzi addirittura oggi poi, discutendo a pranzo, no, di tutte queste cose, diciamo, dobbiamo assolutamente pubblicare un quartino, insomma un libricino in cui raccogliamo il percorso fatto, le testimonianze dei ragazzi, in modo che rimanga veramente testimonianza di questo successo, insomma di questo evento che veramente ha lasciato il segno nella nostra scuola, ecco.
Io vorrei cogliere allora, Gian Pietro, per chiudere, così poi lasciamo andare a dormire anche Elena. Lo scopo di questa chiacchierata era anche quello di far conoscere una realtà come i collegamenti ARIS, che non avvengono solo in provincia di Lecco, ma in generale possono avvenire ovunque nel mondo, purché ci sia vista la stazione spaziale, e poi nemmeno necessariamente a eventuali ascoltatori che ci ascoltano lontani dalla nostra zona. Quindi se qualche professore, qualche alunno ci sta ascoltando in questo momento in differita sul podcast, che cosa consiglieresti? È un'esperienza che pensi possa essere ripetibile?
Beh, insomma, direi proprio di sì. Come ben sai, siamo, per quanto ci riguarda, alla seconda esperienza personalmente. Ne abbiamo altre in cantiere, quindi insomma, per quello che può essere il nostro punto di vista, è di sicuro un'esperienza da ripetere e da provare quantomeno almeno una volta. Il progetto ARIS è un progetto ovviamente aperto a tutti, non viene dato nessun tipo di restrizione di sorta a nessuno, a nessun tipo di istituto, a nessun livello. In passato probabilmente lo era, ma oggi è aperto a più o meno tutti i livelli di istituti e di età degli studenti. Per chi volesse aderire c'è anche la possibilità, non disponendo magari dell'aiuto, del coordinamento e dei mezzi tecnici di un gruppo di radioamatori, come è stato nel nostro caso, c'è la possibilità di effettuare la chiacchierata con l'astronauta con la modalità Telebridge, che sostanzialmente significa utilizzare presso la scuola una linea telefonica e far fare l'uplink, quindi la trasmissione della nostra voce alla stazione spaziale via radio, ma da una stazione remota. Ricordiamo che l'esperienza di oggi, in cui Casale Monferrato ci ha fatto da stazione Telebridge per parte del collegamento, è servita a Casale Monferrato per ottenere il via libera dal comitato ARIS, quindi dall'ente che coordina questi collegamenti, alla candidatura come stazione Telebridge di terra permanente. Quindi da oggi, ho ricevuto poco fa un'email in cui il presidente di ARIS confermava, diciamo, l'accettazione a Casale Monferrato come stazione Telebridge. Da oggi Casale Monferrato è ufficialmente una delle stazioni che si occuperà di effettuare gli uplink dell'audio delle scuole che non dispongono di una radio installata presso l'istituto. Quindi il mio consiglio per chi volesse aderire è consultare su internet facilmente, insomma, il sito di ARIS. C'è una, diciamo, un modulo di adesione, c'è una procedura da seguire, in verità molto semplice, e se c'è la volontà di effettuare un collegamento diretto, quindi sfruttando la radio, cercare di contattare il club radioamatori, ARI più vicini, e tramite loro coordinare tutto il progetto. Ovviamente siamo a disposizione per un aiuto, insomma, un suggerimento.
Sì, ricordiamo che se la procedura burocratica è semplice, la procedura... adesso non sminuirti, perché comunque il lavoro di coordinamento, specialmente di un collegamento misto come quello di oggi e quello precedente gestito dall'associazione ARI di Erba, è complesso, nel senso che gestire un passaggio della stazione spaziale che in parte viene ricevuto da una stazione e poi viene trasferita la comunicazione diretta e poi magari ritrasferita ancora in Telebridge è un'impresa tecnica. Quindi io non, per quanto sia importantissimo sottolineare il valore formativo della cosa, anche l'impresa tecnica, se comunicata agli studenti, può ispirare magari a qualcuno a fare ingegneria o qualcosa di simile, perché per quanto non un'opera colossale, è comunque un'impresa, diciamo.
Beh sì, certo, adesso chiaramente noi ci siamo voluti complicare la vita, ma un po' anche in parte dovuto all'orografia di dove abitiamo,
insomma,
bene, dov'è la scuola, dove ci troviamo. Siamo chiusi in mezzo alle montagne, se ci sta ascoltando qualcuno che vive in mezzo alle Alpi, da qualche parte con un'orografia molto simile alla nostra, ovviamente si trova nelle medesime condizioni, e a quel punto sì, effettivamente in quel caso il coordinamento di un progetto come questo si complica. Però lo si può semplificare chiaramente utilizzando la modalità telefonica, che non dico che sminuisce un pochino la bellezza del progetto, perché in ogni caso la voce dell'astronauta la si ascolta esattamente come se provenisse dalla radio, anzi in realtà proviene attraverso la radio ma con l'aiuto di una linea telefonica, e allo stesso modo l'astronauta ascolta noi, quindi credo non tolga nulla al pregio di poter ascoltare, diciamo, soddisfatta una curiosità di uno studente, di un ragazzo, anche con quel tipo di applicazione. Tra l'altro nei prossimi mesi, dal momento che Paolo Nespoli è in procinto di essere lanciato sulla stazione spaziale per 6 mesi, avremo la possibilità di chiacchierare con un italiano, quindi insomma c'è tempo anche per aderire al progetto e mettersi in lista d'attesa per parlare con Paolo Nespoli, quindi insomma probabilmente ci sarà anche più affascinante, più, che ne so, anche più semplice da comprendere, magari anche per gli studenti un po' più giovani, più piccoli, delle scuole elementari, delle risposte date da un italiano.
Ecco, per quanto riguarda il collegamento ARIS con Nespoli, ne è già previsto uno della scuola di un'amica che ci ha visitato ad Astronautica 1-5, che tu hai anche conosciuto, un'amica di Aosta, che dovrebbe fare un collegamento in Telebridge con Nespoli tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo.
Esatto, sì, infatti Paolo, pensavo proprio a lei mentre vi dicevo queste cose, perché lì è un buon esempio di come sia difficile in realtà, da una posizione come la loro, realizzare un collegamento in diretta. Si sarebbe trattato di fare una cosa come noi, mista, però ovviamente lì ci vuole l'appoggio di una stazione radioamatori locale più una stazione remota, probabilmente non era alla loro portata in questo momento, però chissà mai che insomma in futuro noi si possa un po' dare l'esempio, dare lo sprono magari anche a qualcun altro a fare qualcosa di simile. Anche noi abbiamo 2 collegamenti con Paolo Nespoli in lista d'attesa, fortunatamente questi saranno entrambi soltanto in diretta, non ci dovremo avvalere di una stazione Telebridge, perché abbiamo un orizzonte aperto, quindi le prossime 2, Marco, stai tranquillo, saranno più andranno più lisce, spero.
No, ma io sono tranquillissimo, sto pensando alla povera Elena Conforti che è lì che ci ascolta. Allora permettetemi di farle una domanda, diciamo, conclusiva, a meno che lei non voglia fare un pistolotto finale, che è liberissima di fare. Gian Pietro ci ha consigliato un paio di suggerimenti per eventuali, diciamo, temerari che vogliono riprovare, ma se tu dovessi provare a motivare una tua collega, una professoressa, un professore di altre scuole che magari sono lì un po' titubanti, spaventati dal lavoro che può aspettarli nel portare nella loro scuola un'impresa simile, che cosa ti senti di dire? Di lasciar perdere o di provare a buttarsi?
No, dico di buttarsi e dico di stare a guardare che cosa nasce nei ragazzi spontaneamente, perché è una cosa meravigliosa vedere l'intraprendenza, l'iniziativa e la creatività quando tu lanci dei temi così affascinanti come questi. Finito.
Ci aspettava un pistolotto finale, mi sono messo
a posto.
Speriamo che ci sia qualche insegnante precario che può usare questi...
agli amici in studio, per me puoi ritenerti libera, e anzi ti voglio ringraziare tantissimo della tua disponibilità ad attendere fino a quest'ora.
Ma ce ne crede, grazie a voi per l'accoglienza.
Speriamo che qualche insegnante precario possa usare queste esperienze per prendere qualche punto in graduatoria e guadagnarsi un posto fisso.
Chissà che non funzioni.
Bisogna provarlo un po' tutte. Grazie mille, Elena.
Grazie a voi, a presto. Oh. Ciao a tutti.
Ciao.
Ok, continuiamo a sentire il contatto. Magari cosa facciamo? Lo traduciamo un pochino alla volta?
Sì, io sono d'accordo, mi sembra una buona cosa.
Riassumerlo. Sì, perché...
Mi sembri anche un ottimo traduttore, Mike.
Sai, ho fatto una prova prima, falla in consecutiva... Parla abbastanza lentamente, quindi è fattibile, però non vorrei fare figuracce.
My name is Arianna. How long have you been on the ISS?
Dov'è Arianna? Da quanto sei sulla stazione spaziale? È una bella domanda. Sono stato qua fino da giugno, quindi sono 6 mesi. E torneremo domani.
My name is Francesca. Il mio nome è Francesca. Which is your mission on the ISS? Over.
Non ho sentito. Qual è la sua missione? Attualmente sono il comandante della spedizione 25. Sono arrivato durante la spedizione 24 e c'era un comandante russo. E per gli ultimi mesi sono stato io il comandante della stazione.
My name is Pietro. What is your typical day on the ISS?
Qual è il tuo tipico giorno sulla stazione spaziale? Il tipico giorno sulla stazione spaziale: ci svegliamo alle 6 del mattino, abbiamo un po' di tempo per prepararci alla giornata e lavoriamo fino alle... facciamo una piccola riunione nel mattino e poi facciamo il nostro dovere durante tutto il giorno fino alle 5 del pomeriggio. Dopodiché abbiamo delle pause per fare gli esercizi e abbiamo anche delle pause per mangiare.
What part of your job do you like most? Over.
Quale parte del tuo lavoro ti piace di più? Questa è la parte del lavoro che amo di più. È molto divertente. È molto bello stare a guardare fuori dalla finestra e vedere il pianeta Terra. Ma è ancora più bello condividerlo con altre persone e raccontare a voi cosa sto vedendo. E raccontare com'è vedere i propri sogni diventare realtà. Com'è? Si riesce a capire la traduzione che ci parlo sopra? Perché io sto facendo un sacco di confusione.
Sì. No, è perfetta. Io, l'unica cosa che ti consiglio è di abbassare un filo il volume dell'audio.
Sì, il problema è che mi riascolto anch'io, quindi poi non sento cosa dice. Che l'ho sentita prima, però non la so a memoria. Riproviamoci.
Come? Non l'hai ancora imparata a memoria?
L'ho sentita mezza volta in diretta e poi dopo per vedere se è venuta bene.
Vai Mike, che va bene, vai.
Allora, qual è il migliore momento del giorno sulla stazione spaziale? Probabilmente il migliore momento, momento preferito è quando posso guardare fuori dalla finestra, perché stiamo tutto il giorno in laboratorio a fare esperimenti e non abbiamo mai il tempo di guardare fuori. Ma quando abbiamo il tempo, io cerco di prendermi il tempo alla fine della giornata per guardare fuori dalla finestra. Ho dovuto stoppare, scusate.
Giovanni, do you have any free time? Over.
Hai mai del tempo libero? Sì, non quanto vorremmo, però abbiamo anche del tempo libero. Sicuramente al sabato e alla domenica, e poi alla sera abbiamo del tempo libero. abbiamo un po' di tempo per guardare fuori dalla finestra e stare in contatto con la famiglia tramite email.
My name is Alice. What was your first impression when you saw space? Over.
Qual è stata la tua prima impressione quando sei arrivato nello spazio? La mia impressione è stata wow, che bellissimo pianeta. E anche se lo spazio è così scuro, è un po' anche spaventoso, ma quando si guarda la Terra è un'esplosione di colori ed è brillante. E quindi la mia impressione è stata che bellissimo pianeta. Com'è la vita sulla stazione spaziale? È un po' affollata, non tanto affollata perché è comunque un grosso posto, ma noi abbiamo una vita molto impegnata lavorando nei laboratori. Ma abbiamo anche la possibilità di fare esperienze di nuove culture, condividere i nostri momenti, le nostre differenze e parlare delle nostre differenze. E poi passiamo il tempo a lavorare sugli esperimenti scientifici. Ma è un gran posto per lavorare.
My name is Ruben. How can you all live together in such a small space? Over.
Abbiamo sentito? Cosa ha detto?
Come fanno a vivere tutti quanti in un posto così stretto, così piccolo?
Ok. Bisogna essere nel giusto schema mentale per fare un'esperienza di queste. In realtà non abbiamo visto persone negli ultimi sei mesi, nessuna altra persona. Di solito le spedizioni hanno uno space shuttle che viene a visitare, ma noi non abbiamo avuto nessuno e abbiamo dovuto imparare a apprezzare le nostre differenze e lavorare insieme. È difficile, ma è molto divertente.
My name is Laura. What do you think is Europe's role in the space race?
Qual è il ruolo dell'Europa nella space race, nella corsa allo spazio? Vabbè. Molta della stazione spaziale che è stata costruita in Italia e in Germania, e gli astronauti anche vengono da diverse nazioni, anche europee. Gian Pietro, fai qualcosa.
Dopo non pendeva da me.
Quello traduci il...
Siamo molto molto eccitati del futuro degli astronauti europei.
Stefano, do you really float like we see in films while on the ISS? Over.
Fluttui davvero come si vede nei film sulla stazione spaziale? Sì, è vero, e bisogna fare molta attenzione quando ad esempio si mangia. E molte cose che sono molto semplici sulla Terra diventano difficili dove tutto fluttua.
Ok, Doug, stop questions. We are losing your signal. Thank you very much. And some words from a teacher from Lecco.
Prima dei saluti dall'insegnante. Wow, spero si sia capito qualcosa, perché non so come si riesca a fare la traduzione in tempo reale.
Ecco. Sei un buon traduttore simultaneo.
Vabbè.
Sì, confermo, effettivamente.
La prossima volta questo ruolo lo diamo al nostro ascoltatore Matteo, che essendo di Forlì ha anche la scuola per interpreti nella sua città e quindi probabilmente quella potrebbe essere la sua carriera.
Che peraltro segue questo indirizzo di studio. Infatti, per il momento sì, studia lingue.
La prossima volta Matteo tocca a te.
Sì, tra l'altro volevo cogliere l'occasione, siccome so che la ascolteranno di sicuro, anche per fare i complimenti alla professoressa Gilardi, che è la collega di Elena Conforti, che ha preparato l'inglese dei ragazzi, salvo diciamo qualche piccola sfumatura, sono stati bravissimi anche dal punto di vista della chiarezza di pronuncia, che non è poco nella nostra italica incapacità di pronunciare un inglese decente.
Ci eravamo raccomandati, ci hanno ascoltato, Marco.
La pronuncia dei ragazzi mi sembrava buona.
Sì, sì, infatti, no, ma non è ironica la cosa.
Ma l'insegnante è americana proprio, quindi? L'insegnante di inglese che hanno, perché dopo
no,
ci sarà
no, anche un... supporto, hanno un supporto madrelingua che affianca l'insegnante di inglese. Okay, e la madrelingua è americana.
È una scuola linguistica?
No, semplicemente penso sia un ausilio didattico.
Ah, perché mia sorella fa una scuola, ha fatto una scuola linguistica e aveva questa cosa, ma io non ho mai avuto...
Casa Sacchi! Taradararara.
Sì, non ce l'ha affrontato il jingle. Comunque, no, intanto inietto questi fatti privati. No, in realtà non avevo mai sentito di ausili madrelingua all'interno di scuole non a indirizzo linguistico. Beh, è molto interessante e credo che sia molto utile. I risultati si vedono anche, ecco.
Sì, probabilmente sì. E, no, dicevo prima, commentavo in chat che è una puntata mi piace come puntata, piace molto, c'è spazio a parecchia cosa pratica e poi spero che sia scaricata e riascoltata da molte persone al di fuori della cerchia, diciamo, di forum astronautico, perché sarebbe veramente bello che in questi 6 mesi di missione di Paolo Nespoli ci fossero tante scuole italiane che cercano di fare un collegamento con la stazione, insomma, per allargare la consapevolezza nel paese che l'Italia è un grande paese dal punto di vista astronautico, perché produciamo, facciamo, siamo bravi a formare ingegneri, tecnici, ricercatori. Ricordo per esempio, visto che non ne ho parlato prima, la bella esposizione di Luca Di Fino che ha avuto finalmente spazio in Astronauticon per raccontare cosa diavolo combinano sul suo posto di lavoro, che è uno dei tanti che va in collegamento diretto con la stazione spaziale, così, tanto per dirne una.
Già, ci sarebbe anche una notizia per l'esperimento di Luca Di Fino, però magari la teniamo per la prossima puntata, magari facciamo anche un altro collegamento con lui in futuro, giusto per tirare le fila, per tirare qualche considerazione conclusiva o comunque di questa fine di parte del programma, ma sicuramente ce lo facciamo raccontare da lui in futuro, così lasciando questo cliffhanger siamo obbligati a tirarcelo in trasmissione prima o poi. Sentiamo l'ultimo pezzettino e poi ci dedichiamo ad Annali Marziani e chiudiamo sull'ora spaccata. Cosa ne pensate?
Siamo d'accordo.
Io sono anche curioso di sentire cosa ha preparato Luigi, che è lì buono buono 4-4.
Ma perché c'è anche il calendario?
Ah sì? Ok.
No, cioè davvero? Ok, effettivamente cos'è? Fine di novembre?
Chiedo, sì, ci starebbe. Chiedo, a me mi piace.
Hai i tempi dell'ultima parte per prepararlo.
Beh, no, infatti io ho tirato alla lunga perché Luigi in segreto mi ha scritto in chat: non ho preparato niente, inventa. Per cui Luigi dacci dentro, perché ormai ho sparato tutto, ho parlato anche Gian Pietro per allungare il brodo.
Io non mi ero accorto, perché effettivamente quando si preparano le puntate così in mezzo agli impegni, non mi ero accorto che il prossimo mercoledì sarà già il 1° di dicembre, quindi è ora di calendario. Ascoltiamo l'ultima parte del collegamento.
Hi Doug, my name is Carol Frank. I'm the American teacher here at Leopardi. I just wanted to say thanks very much. Happy Thanksgiving.
Ciao Doug, sono Carol, l'insegnante di americano. Volevo salutarti dal liceo Leopardi e darti il buon giorno del ringraziamento. Applauso. E poi, questo me lo ricordo anche se non si è sentito, l'ha invitato a visitare il lago di Como, è Lecco, e ha detto che arriverà non appena torna sulla Terra. E poi il collegamento si interrompe mentre Willock parlava delle cose di cui è grato, perché ricordiamo che domani 25 di novembre è il giorno del ringraziamento per gli americani. Che cosa volevo dire? Ma ci state prendendo gusto a farvi dire dagli astronauti che appena tornano sulla Terra vengono nelle chiese? È una
ormai diventerà una tradizione come quelle del programma spaziale russo.
Sì, tipo piantare l'albero, scrivere, esatto, sulla porta, fare la gita all'Ecco. Sì. Ci sta.
Beh, stiamo diventando una tappa fissa del post-mission tour.
Infatti, non so cosa ne pensa Gian Pietro, ma secondo me c'è anche lo zampino di Mike Fink. Probabilmente è partito 80 kg, è tornato 90, E quindi dice, ragazzi, trattateli bene a Lecco, che così vi invitano, ve la spassate.
Mi ha scritto proprio due righe prima su Skype dicendomi: ah, wow, sono fantastico, sono contento, Doug è un mio grande amico, è un piacere che vi abbia avuto la possibilità di parlare con degli studenti di Lecco, quindi mi sa che la voce si è sparsa.
Stiamo attenti che quando ci sarà il prossimo lancio, anzi il lancio di STS-134, Fink potrebbe tentare un atterraggio transatlantico in una delle piste TAL per poi scendere dallo shuttle con il bavagliolo. abbiamo giocato su questa cosa durante tutta la convention perché ricordavamo con divertimento le trascorse gastronomiche della visita di
Samantha.
Mike Fink,
diceva: ma quanto devo mangiare per assomigliare, sì, perlomeno un minimo?
Tanto, tanto.
Infatti, okay, un po' c'era comunque la sensazione di dover pareggiare l'esperienza dell'anno scorso, che è stata straordinaria. Quella di quest'anno è stata ugualmente straordinaria, però chiaramente si sentiva anche in competizione, forse dal punto di vista gastronomico, non lo sappiamo. Ma dai, insomma, direi che si è ricavata anche da quel punto di vista. Grande Samantha.
Beh, ha mangiato come un uccellino, però vi assicuro che ha mangiato tutto. Ma mi sembra pure giusto, la parte gastronautica la curiamo non meno delle presentazioni, con rispetto parlando, insomma.
Bene, ci diamo alla rubrica, anzi alle rubriche a questo punto?
Sì, possiamo cominciare.
La posta di Michael.
Ci vorrebbe un gingolino, vediamo un po' se lo preparo, perché non lo mettiamo mai, siccome siamo abbastanza nei tempi. Uno,
non la prepariamo, non abbiamo una rubrica della posta, la posta del cuore, una cosa così.
La rubrica della posta non ce l'abbiamo perché una volta alle trasmissioni radiofoniche c'era un muro tra gli ascoltatori e chi effettivamente faceva il programma, ma qui è facile contattarci tra i commenti di astronauticast.com e la chat, che vedo che sta sparando una stupidata dopo l'altra. Non la leggo perché sennò mi metto a ridere davanti al microfono. Vabbè.
Paolo. È l'onda lunga di Astronauticon, sì, che ha ridotto la chat così.
È la stupidera di quando si sta tutti insieme, insomma.
Allora, possiamo cominciare con Annali Marziani?
Sì, direi di sì.
Bene, cominciamo anche questa puntata di Annali Marziani, la rubrica in cui, per tenere compagnia al nostro amico Diego Urbina, impegnato in Mars 500, una simulazione di una missione spaziale verso Marte, in cui dovrà rimanere chiuso complessivamente per oltre 500 giorni, cerchiamo di fargli compagnia raccontando della storia dell'esplorazione spaziale, della conoscenza di Marte. Oggi ricordiamo un anniversario che ci è sfuggito, avendo dovuto rimandare la registrazione di Astronauticast per le ragioni che ricordavamo prima, per i nostri impegni vari. Questo anniversario è stato il 13 novembre e si tratta di uno di quegli anniversari dispari che si ricordano raramente. In particolare, sono passati 39 anni dal 13 novembre 1971. Qualcuno ricorda che importante anniversario di che importante anniversario dell'esplorazione spaziale di Marte stiamo parlando?
1971.
Stiamo parlando dell'inserimento in orbita marziana di Mariner 9, la sonda automatica della NASA, che fu la prima non solo a inserirsi correttamente in orbita intorno a Marte, ma di fatto anche la prima a entrare in orbita intorno a un pianeta del Sistema Solare. In precedenti missioni automatiche erano stati inviati orbiter intorno alla Luna, ma Mariner 9 è stato il primo su Marte.
Solo per onore di riconoscimento alla chat, ci sono state le risposte, sono arrivate dopo che tu hai detto Mariner, certo. Ma sono sicuro che a causa del ritardo della trasmissione l'hanno indovinata, perché c'è sempre qualcuno che la indovina.
Lo sapevano tutti. Dicevo che la sonda Mariner 9 era stata lanciata il 30 maggio del 1971 ed era arrivata appunto intorno al pianeta rosso il 13 di novembre e aveva dovuto attendere però un paio di mesi, perché in quel periodo Marte era completamente avvolto da una tempesta di sabbia che, nascondendo la superficie, impediva alle telecamere e ai sistemi di bordo di riprenderne la superficie. Quindi si decise di riprogrammare l'inizio delle osservazioni scientifiche a un paio di mesi più avanti. Quindi questa sonda ha avuto una serie di primati, non soltanto appunto quello dal punto di vista ingegneristico di essere la prima in orbita intorno a Marte e a un pianeta del Sistema Solare, ma anche dal punto di vista della, della produttività scientifica, perché mentre nelle precedenti missioni le sonde automatiche si erano limitate a traiettorie di flyby, cioè di sorvolo, erano passate vicine al pianeta trasmettendo dati e immagini, mandando al massimo a terra poche decine o poche centinaia di fotografie, in circa un anno di operatività la sonda trasmise a terra oltre 7300 fotografie, mappando di fatto l'intera superficie di Marte con una risoluzione che per circa il 70% della superficie variava almeno tra un centinaio di metri per pixel fino a un chilometro per pixel. Questo da un'orbita con il punto più vicino a Marte a circa 1600 km e il punto più lontano a oltre 16.000 km dal pianeta. E la produttività, la grande produttività scientifica di Mariner 9 è anche ricordata da una delle formazioni geologiche più spettacolari di Marte, il sistema delle Valles Marineris, cioè una serie di valli lunghe oltre 4.000 km che sono state scoperte proprio nelle immagini trasmesse da Mariner 9. E che in suo onore sono state chiamate appunto nella nomenclatura ufficiale internazionale di Marte proprio Valles Marineris. E queste migliaia di foto di Mariner 9 hanno cominciato a mostrare il passato geologico di Marte, un passato che sembrava ricco di acqua, con formazioni geologiche che sembravano scavate proprio da corsi d'acqua o dalla presenza di grandi quantità di acqua su Marte. E il Mariner 9 oggi, quindi nel 2010, è ancora un testimone ormai silenzioso dell'esplorazione di Marte, perché si trova ancora in orbita intorno al pianeta. La sua orbita fortemente eccentrica, con un punto più lontano di, vi dicevo, di oltre 16.000 km, fa sì che sia ancora in orbita intorno a Marte, dove rimarrà presumibilmente almeno fino al 2022. Quindi...
Ricordo male, è stata anche immortalata da una fotografia di Spirit all'inizio della missione? Era quella o forse era Odyssey?
Credo che si trattasse di Odyssey, perché dopo tanti anni gli elementi orbitali devono, anche per effetto del
no, ma casualmente, era una cosa casuale.
Non scommetterei su questa identificazione con Mariner 9, propenderei per Odyssey, proprio perché l'orbita credo che sia fortemente variata dal termine della missione operativa, quindi siamo nel 1972.
Certamente. Ok.
Ma comunque possiamo chiedere la verifica alla nostra chat, se qualcuno di voi lo sa, siamo qui e raccogliamo la vostra informazione. Quindi abbiamo ricordato questo anniversario dispari, ma certamente interessante, di Mariner 9.
Ok. Vediamo un po', Luigi, ti sei preparato? Sei pronto? Vuoi uscire interrogato, come diceva la mia prof di, attenzione, italiano?
Bene. Offriti volontario, Luigi, mi offro volontario, dovresti dire.
Sono qui, pronto. Pronto per
attenzione, no, diamo soltanto, scusa se ti lascio ancora un po' di tempo per ripassare. Da Gigi in chat è arrivata la segnalazione che il Viking, l'orbiter del Viking, che è una coppia lander e orbiter, potrebbe essere stato immortalato dai rover, però forse Mariner bla bla. At least 50 years, bla bla. Scusate se... It's a bird, it's a plane, it's a spacecraft.
Stiamo facendo melina, sì.
Sì, assolutamente sì, per dare tempo a te. Intanto cercavo di capire dal post di unmannedspaceflight.com il blog, anzi il forum di riferimento per l'astronautica robotizzata, se arrivava qualche informazione, ma diciamo che non sembra esserci nulla di conclusivo, perché comunque, come diceva Paolo Amoroso, non essendoci gli elementi orbitali affidabili per queste sonde, non è possibile arrivare a una conclusione certa. C'era comunque in una fotografia questa la tipica strisciata di un'esposizione lunga di un satellite che passa nel cielo, una vista abbastanza comune sulla Terra, un po' meno su Marte, dove le cose in orbita sono ancora relativamente poche. A te, Luigi, per la...
Calendario dei lanci.
Calendario dei lanci, è diventato quello, giusto?
Allora, vediamo un po' cosa partirà verso lo spazio nel mese di dicembre. Ecco, allora, lo Shuttle Discovery doveva essere il primo, il 3 dicembre, invece notizie proprio di oggi hanno spostato il lancio al 17 dicembre.
Non prima
da noi
del
sarà
17.
Già, ah, sì. Da noi sarà già il 18 dicembre, perché la partenza sarà alle 2.51 di mattina.
Ma non c'è problema, noi faremo una diretta nottambula.
La diretta, oltretutto andremo avanti, poi prepareremo anche la colazione per chi ci seguirà.
Natale in orbita.
Diretta con tanto di brioche calde. Sì, in realtà, se non sbaglio, l'anno scorso, un paio d'anni fa, c'era stata la discussione sul non far fare il Natale in orbita all'equipaggio Shuttle. In questo caso penso che questa limite, non c'è più il lusso per scegliere anche i giorni in cui stare in orbita. Penso che si farebbero il Natale in orbita senza problemi, non sarebbe
ma
la
non
prima
c'era
volta.
Anche quella discussione riguardo l'ultimo dell'anno che non si poteva, perché
l'ultimo dell'anno sì, per la questione degli computer.
Ah, esatto, okay.
Sì, è vero,
infatti il salto dopo, superando, adesso siamo già al 17, sentiamo avanti ancora di un paio di giorni, ma molto probabilmente siamo già fuori, perché la missione è prevista 11 giorni, se fa un paio di giorni di ritardo siamo proprio già in crisi con il cambio d'anno, cosa che hanno sempre voluto evitare. Vabbè, adesso vedremo cosa dicono, ma in base a quello che ci hanno detto, molto probabilmente salterà a febbraio e quindi si dovrà rivedere tutto il calendario. Allora, il 5 dicembre parte un vettore Proton che porterà una serie di tre satelliti GLONASS, quelli russi per il GPS russo. Partirà da Baikonur in Kazakistan. Il 7 dicembre è previsto il lancio, attualmente previsto il lancio del Falcon 9 con la capsula Dragon, il C1, che sarebbe il primo mock-up completo funzionante, diciamo, nel senso che dovrà fare tutta la missione completa. E proprio oggi mi pare che sia arrivato l'ok per l'autorizzazione per il rientro atmosferico,
il patentino di rientro.
Quindi di fatto questa data potrebbe già essere papabile a tutti gli effetti. All'inizio di dicembre, non è ancora stata stabilita una data precisa, dovrebbe anche partire dal Satish Dhawan Space Center sull'isola di Sriharikota in India.
Arigato.
Dovrebbe partire un satellite per le comunicazioni che dovrebbe coprire India, Asia, Africa. Non è ancora stato stabilito il momento del lancio, però parlano di inizio dicembre. Verrà lanciato sul vettore indiano GSLV, che sarebbe Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, appunto per lanci verso le orbite geosincrone, geostazionarie. Il 15 dicembre, l'avvenimento che stiamo anche attendendo da un po', la partenza della Soyuz con il volo ISS-25S, che è il volo di Nespoli per la sua missione semestrale a bordo della stazione spaziale. Anche questo è stato rinviato un po' di volte, la prima data di partenza era il 30 novembre, poi è stato il 9 dicembre, 13 dicembre, adesso siamo al 15 dicembre. Anche questo è tutto
l'hanno fatta sbattere in ogni dove la capsula di Paolo Nespoli, l'hanno incidentata, sì. Col 3 l'hanno cambiata, l'hanno portata.
Posso raccontare un aneddoto che ha raccontato Samantha, tanto non è niente di segreto, però diceva che ha visitato Energia, lei lo dice con l'accento giusto, beata lei, durante l'addestramento, e diceva che c'è una Soyuz praticamente pronta, e gli hanno detto che l'ultimo test che mancava era il test a 20G. E lei ha detto, ma quando è che la Soyuz subisce un'accelerazione di 20G? E la risposta è stata durante il trasporto in treno.
Buona questa, non l'avevo sentita. Lancio
vedi
successivo.
Che avevi fiducia, era buona sta battuta.
Non è una battuta, poi è una storia di Samantha.
Ci sono lancio dei successivo è, il, è un, di nuovo un lancio russo, un vettore Dnepr che parte dalla base di Yasny nella Russia settentrionale, mi pare, e porterà una serie di satelliti per l'osservazione terrestre. Sono uno ucraino, uno della Nigeria, uno della Turchia e anche un satellite italiano, l'EduSat Spacecraft dell'Università di Roma.
Beh, allora il girone è facile.
Bella, bella.
Sì, ok. Il 19 dicembre partirà un vettore Proton, sempre dalla Russia, stavolta di nuovo da Baikonur, con il KSAT, che è di nuovo un satellite per comunicazioni della Eutelsat per coprire Europa, ed è anche questo un lancio che è stato ritardato da novembre. C'è ancora per dicembre, ancora previsto un lancio GLONASS con ulteriori tre satelliti GPS, perché pare che vogliano concludere tutta la costellazione di satelliti GLONASS entro il 2011, quindi è molto i lanci sono molto serrati, e questo è, anche qui non è ancora stata definita una data precisa. Il giorno di Natale dovrebbe partire un vettore Zenit, sempre da Baikonur, e dovrà portare il satellite Electro L1, che è un satellite meteorologico. Nulla di particolare, se non immagini infrarosse, un po' specializzato su immagini infrarosse, e verrà posto in un'orbita geosincrona. Alla fine di dicembre ci sarà un altro lancio indiano, sempre dal Satish Dhawan Space Center, il vettore PSLV, che sarebbe Polar Satellite Launch Vehicle, e lancerà il ResourceSat-2, che è un altro satellite per l'osservazione terrestre. Verrà messo in orbita eliosincrona, quindi le orbite polari a 98 gradi circa, che permettono di passare sopra la superficie terrestre sempre nella stessa ora del giorno. L'ultimo lancio previsto, che non è ancora una data, però è dato per fine dicembre, è l'ultimo lancio dell'anno dell'Ariane 5, che porterà in orbita, come ormai siamo abituati, due satelliti, l'ISPASAT 1E e il CoreaSat 6, quindi ovviamente uno è spagnolo e l'altro è coreano, e sono due satelliti per telecomunicazioni. È tutto.
No, in realtà sono veramente tanti, sono veramente, veramente tanti i lanci in un mese. Mi stupisco ogni volta, che poi ci si spiega perché c'è un po' di sovraffollamento. Purtroppo non tutto si può fare. Non tutto si può far rientrare a comando, ma sono 11 all'anno, fate il conto. 11 al mese, fate il conto quanto siano in un anno, per gli anni di attività spaziale e commerciale avviata, che sono ormai un po'. Insomma, si dovrà trovare una soluzione prima o poi a questo. E noi saremo qui a raccontarvela. Noi di Astronauticast, che adesso vi diamo la buonanotte, non con questa sigla ma con quest'altra. Più che altro c'è qualcun altro che ha da aggiungere qualcosa, che vuole salutare, che vuole lanciare un messaggio, salutare la mamma.
Beh, dalla landing facility degli Astronautica Studios vi risaluta Paolo Amoroso.
Io volevo aggiungere che ringrazio Gian Pietro per essere stato qui stasera e poi una delle persone più attive nel contesto di Astronauticon. Tantissime delle cose che avete goduto tutti, amici in chat, che avete partecipato ad Astronauticon, non sarebbero state possibili senza Gian Pietro, naturalmente anche senza il contributo di tutti gli altri. Però lui è qui e spezzo una lancia per lui direttamente. E anche dallo studio di Erve è tutto, e vi auguro la buonanotte.
Da Carmagnola?
Anche da Carmagnola è tutto, saluti a tutti.
Gian Pietro, saluta anche tu.
Ciao, grazie dell'invito da parte mia, da buon redematore annuncio il mio QRT
73, Ricky.
Ciao a tutti da Modena. Sempre presente Ricky.
Questa volta sono l'ultimo, Astronautica Studios di Milano. È tutto, Michael Sacchi. Bravo. Vi saluta, appuntamento.
Bravo.
Cosa?
Dico, bravo io. Ricky. tra le foto più belle che abbia mai visto. Complimenti, io non volevo passare su
la Madonna.
Sì, tra le foto altre più belle le sto pubblicando ora sul forum, quindi così puoi vederle.
Sì, io prima o poi voglio fare una puntata tecnica sul radiantismo con Gian Pietro. Vabbè, qui lo prometto e prima o poi la facciamo.
Quello dico, qui lo annego.
Quando siamo a corto di idee, riascoltiamo i vecchi podcast, sentiamo tutte le volte che ho detto che voglio fare qualcosa. Astronauticast Studios di Milano, Michael Sacchi vi saluta, vi dà appuntamento a Astronauticast 10 mercoledì prossimo. Fino ad allora, ad Astra!